State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale andiamo a vedere cosa succede in una delle zone più calde del mondo, il Medio Oriente, dalla prospettiva russa. Quello che è successo in Siria sicuramente coinvolge anche la Russia, anche perché l'ex leader siriano è proprio in Russia in questi giorni, almeno così riportano le agenzie di stampa, e così ha parlato anche il governo russo. Bashar al-Assad è sotto la protezione russa, quindi per vedere da quella prospettiva cosa succede in quella parte del mondo siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato. Giuseppe, buonasera barra buongiorno.
Buongiorno Australia.
Iniziamo, come detto, dalla Siria. Ufficialmente quindi la Siria non è più in mano a Bashar al-Assad, le flotte russe hanno abbandonato, almeno così riportano alcuni siti, il secondo porto più grande della Siria, quello di Tartus. Quindi iniziamo cercando di capire cosa perde il Cremlino lasciando delle basi militari come quelle del porto di Tartus in Siria, Giuseppe.
Beh, è una perdita pesantissima, un disastro geopolitico, geostrategico, perché il paese che realmente era l'alleato da sempre, l'alleato forte della Russia in Medio Oriente, prima con l'Unione Sovietica, poi con la Russia, è proprio la Siria. Attraverso la Siria la Russia influiva sulle sorti del Medio Oriente, primo. Secondo, bisogna ricordare che il porto di Tartus veniva utilizzato per il rifornimento della flotta russa nel Mediterraneo e inoltre, in ultimo, la base aerea di Khmeimim serviva come hub verso l'Africa, quindi mercenari della Wagner in un primo momento, poi successivamente altri militari russi sono arrivati in Africa proprio attraverso questa base, che era il punto di riferimento logistico di tutte le operazioni russe in Africa. Quindi il colpo è durissimo e non sarà facile risollevarsi.
Quindi perderanno tutte le basi in Siria o, vista l'esperienza che hai relativamente a come la Russia conduce questi tipi di relazioni diplomatiche, cercheranno di intavolare qualche trattativa con i ribelli?
La Russia in questo momento sta trattando con le ex opposizioni, i ribelli, adesso al potere a Damasco. C'è il tentativo sul terreno di mettersi d'accordo con una delle tante fazioni che ci sono lì, e quindi i russi faranno l'impossibile per cercare di evitare quello che invece sembra a tutti ormai inevitabile, cioè che la perdita di queste due basi. Sull'ambasciata siriana a Mosca è stato levato il vessillo della Siria, quella di Assad, è stato issato invece la bandiera delle opposizioni, quindi la nuova bandiera siriana. Quindi c'è un tentativo in qualche maniera di rimanere in gioco, ma è assolutamente difficile, anche perché le opposizioni, certo, oggi al potere, forse non dimenticheranno tanto in fretta che l'aviazione russa è stata utilizzata proprio per rallentare questo arrivo delle opposizioni a Damasco.
Siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato, con il quale stiamo cercando di analizzare cosa succederà dal punto di vista russo relativamente agli sconvolgimenti che stanno colpendo il Medio Oriente, in particolare quello che è successo in Siria, il cui ex presidente Bashar al-Assad ha lasciato il paese e, a detta delle autorità russe, ha trovato asilo proprio a Mosca. Ti chiedo quindi perché, che convenienza ha la Russia a dare asilo a Bashar al-Assad, e se nel caso in cui le trattative con i ribelli di cui parlavi precedentemente non andassero a buon fine, ci siano altri paesi nel Medio Oriente su cui la Russia potrebbe mettere gli occhi?
Allora, intanto bisogna dire che il papà di Bashar è stato un grande alleato della Russia e fin da giovane, fin ancora era un alto ufficiale dell'esercito siriano, fu addestrato dalle forze dell'Unione Sovietica. Quindi diciamo che l'amicizia fra la famiglia Assad e il Cremlino è un'amicizia di lunghissima data, prima cosa. Seconda cosa da ricordare, era evidente che Putin avrebbe tentato in ogni caso di salvarlo, perché altrimenti dal punto di vista dell'immagine sarebbe stato un disastro, un altro disastro pesantissimo, perché i russi anche in passato hanno sempre difeso capi di Stato oppure generali oppure politici che hanno favorito la Russia o in precedenza l'Unione Sovietica sullo scenario internazionale. Non dimentichiamo per esempio che Viktor Yanukovych, l'ex presidente ucraino, nel 2014 in fuga dopo la vittoria dell'Euromaidan a Kiev, è andato in esilio poi in Russia. Allo stesso modo anche altri ex capi di Stato, per esempio il kirghizo Akayev. Insomma, c'è una lista lunghissima. Oppure in epoca sovietica c'era stato Erich Honecker, il leader della Germania orientale, che anche lui alla fine scappò in Unione Sovietica per cercare di evitare di essere processato nella Germania unita. Insomma, cioè, la storia è lunghissima. E non dimentichiamo anche che Putin è rimasto sconvolto dall'esito della rivoluzione araba in Libia, con l'uccisione del leader Gheddafi, leader libico Gheddafi. Quindi diciamo che era evidente che ci sarebbe stata una qualche operazione per salvare Assad. Altri attori in Medio Oriente così importanti la Russia non ne ha. Tenterà probabilmente di rafforzare l'amicizia con il generale Haftar in Cirenaica, tentando di trovare un qualche approdo per la propria flotta e per avere comunque una via verso il Sahel, dove ci sono mercenari russi attualmente in azione. Ma insomma è tutto un divenire, e adesso i russi sono stati presi completamente in contropiede da questa situazione che è cambiata così repentinamente in Siria.
E dal disastro geopolitico per quanto riguarda il Cremlino della Siria, spostiamoci adesso a nord-ovest, quindi cambiamo anche mare, dal Mediterraneo andiamo al Mar Nero, dal disastro al pasticciaccio, quello che sembra essere successo in Romania. Ci siamo sentiti la settimana scorsa quando analizzavamo la vittoria al primo turno del candidato indipendente di estrema destra Calin Georgescu, che avrebbe poi dovuto sfidare la candidata filoeuropea Elena Lasconi nel ballottaggio di domenica 8, ma il ballottaggio non si è tenuto perché la Corte Costituzionale ha annullato il primo turno delle elezioni. Giuseppe, ti chiedo, visto che si rincorrono tante notizie tra i principali quotidiani e molti parlano di motivazioni molto fragili offerte dalla Corte Costituzionale, cosa sappiamo?
Ma noi sappiamo che c'è stata una forte influenza di siti russi di fake news rilanciate e di utilizzo in grandi quantità di TikTok, e quindi di conseguenza c'è stata ufficialmente la decisione di far ripetere le elezioni presidenziali, quindi il primo turno. Certo, la situazione è estremamente poco chiara e in generale la lezione che si può apprendere, che si deve apprendere da quanto avvenuto in Romania, è che l'Occidente, le democrazie occidentali devono iniziare a porre veramente tanta attenzione ai social media e soprattutto alle gravi interferenze che avvengono, ma non solo di quelle di cui stiamo parlando, ma anche interferenze cinesi, interferenze di gruppi estremisti. Insomma, è una situazione estremamente complicata, e questa situazione complicata la si osserva soprattutto in paesi che in apparenza potrebbero essere periferici rispetto alla centralità di alcuni stati europei, ma sono paesi che in questo momento giocano un ruolo molto importante. La Romania è proprio sul fronte orientale e quello è un fronte estremamente caldo, soprattutto adesso che si sta combattendo in Ucraina, e abbiamo già visto cosa è successo in Moldova e cosa sta succedendo in Georgia, quindi questi sono fronti caldi, fronti su cui bisogna assolutamente vigilare.
Anche perché Georgescu, oltre ad aver espresso apprezzamento per personalità come il primo ministro ungherese Orban, aveva dichiarato di voler interrompere gli aiuti militari all'Ucraina e non solo, anche di non voler far transitare aiuti di terzi verso l'Ucraina. Come ha visto questa, come ha reagito Mosca a questa decisione della Corte Costituzionale, Giuseppe?
Ma certamente ha reagito non bene, proprio perché per qualsiasi cosa succeda in Europa o in alcuni paesi in giro per il mondo, immediatamente si dà la colpa ai russi. Probabilmente c'è una qualche interferenza, certamente c'è, ma la mia sensazione è che queste interferenze vengano spesso ingigantite. Ripeto, l'Occidente è assolutamente non pronto a una guerra mediatica e una guerra sui social media che portano avanti gruppi estremisti e anche gruppi legati a ben determinati paesi che sono eurofobici.
Chiudiamo con quello che fino a qualche mese fa era la notizia di apertura, insomma il fronte di apertura, quello russo-ucraino, perché il conflitto continua ad andare avanti, continuano minacce da una parte e dall'altra dell'utilizzo di nuove armi. L'ultimo in ordine di tempo è il supermissile Oreshnik, che a quanto dice il Pentagono Mosca sarebbe pronta ad usare. Ti chiedo quindi, Giuseppe, di aggiornarci su quello che succede sul fronte del conflitto russo-ucraino.
L'evento più importante di queste ultime ore è stato l'attacco all'aeroporto militare di Taganrog con l'utilizzo di questi missili consegnati dagli americani agli ucraini, missili di lunga gittata, così definiti. La Russia ha reagito in maniera assai forte e ha promesso che a breve utilizzerà nuovamente questo supermissile ad altissima velocità che ha già utilizzato a Dnieper, e a Dnieper era stato un messaggio come per dire: attenzione, guardate che noi abbiamo delle armi nuove super veloci che non possono essere intercettate da alcuno scudo, quindi attenzione a quello che fate. Secondo gli occidentali questa è un'operazione di tipo propagandistico mediatico, però certo che i russi dispongono di un'arma estremamente importante, non in grado di cambiare le sorti di un conflitto, ma certo sono armi estremamente preoccupanti. E adesso, dopo il bombardamento di Taganrog, adesso il Cremlino ha detto: guardate che presto lo utilizzeremo di nuovo.
Noi seguiremo da vicino, sempre con te, l'evolversi della situazione in quella parte del mondo. Nel frattempo ringraziamo il giornalista Giuseppe D'Amato, grazie, buonasera.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.